Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore. Tu sei re, il mio regno non è di questo mondo.
In quel tempo Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ecco, vedete, questo è l'esercito del re di Cristo, eh? Temete questi soldati, soldatesse, o no? Avete paura di questo esercito? E dovreste, invece. Siete contenti? No, perché? Perché siete l'esercito di Cristo? Perché vi chiamo oggi soldati, soldatesse di Cristo? È possibile? Don Adam non si è ancora svegliato, ha visto ieri un film di guerra. Oggi abbiamo la domenica, come si chiama? Ultima domenica dell'anno liturgico. Tra l'altro quelli più grandi dovrebbero sapere, almeno le catechiste, chi ha introdotto questa domenica. Chi ha inventato questa domenica del?
La giornata nazionale dei poveri.
Questa è introdotta da Papa Francesco, però noi ultima domenica dell'anno liturgico, è vero, hai ragione, però guarda più in alto.
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo.
Bravissima, vuol dire che oggi abbiamo la festa, la solennità del Cristo Re dell'Universo, no? Vi ricordate una volta che era proprio una bella domenica dove si proclamava la vittoria, supremazia della Chiesa, no? Su tutto il mondo. Perché vi chiedo chi ha introdotto questa festa liturgica? Perché è abbastanza recente, risale mi pare al 1925, e chi era allora Papa? XI, che si chiamava? Achille Ratti, che è nato ad Esio, vuol dire è un brianzolo, per dire la verità, perché non so se è lombardo, ma brianzolo, eh. Per cui è una festa che comunque ci fa piacere, perché è uno di qui, di questa terra, che l'ha introdotta. Teologicamente vera, però ci crea qualche problema. Perché se noi guardiamo la Bibbia, l'unico titolo che Dio proprio disprezzava era il titolo del re, no? Vi ricordate la storia di Davide, cioè della monarchia di Saulo, come è nata? Ecco, cercate in questa settimana, forse con i bambini, rivedere come è nata questa storia della monarchia in Israele. Era un compromesso totale, no? Un fallimento, diciamo, del popolo che Dio voleva libero, però questo popolo, insomma, voleva essere come tutti gli altri popoli, vuol dire avere un re. Ragazzi, chi è un re? Cosa rappresenta un re?
Il comando.
Un comando?
La potenza.
La potenza? Poi? È un uomo perfetto, no? Il re guerriero. Allora, avete detto, potenza, comando, guerriero. Si può applicare, riferire queste cose a Gesù o no? Perché no? Se noi lo chiamiamo re, non è potente, non è guerriero, non ha comandi, non dà i comandi.
Lo è in un altro modo.
Come in un altro modo? Cioè?
Non è guerriero in senso che va in guerra e ammazza le persone, è guerriero in senso di far credere alle persone, di fargli imparare le cose buone, cioè che non lascia.
È strano questo re. Poi? Poi cosa dice questo re? Cosa fa questo re? Allora, abbiamo detto che se lo chiamiamo re, comunque deve essere potente, no? Deve essere anche emanare i decreti, no? Cioè vuol dire dare una legge. E noi adesso capiamo, va bene, lasciamo stare le nostre idee a proposito del principe azzurro, dei re che conosciamo, adesso ci concentriamo sul Vangelo, cerchiamo di capire cosa vuol dire nel caso di Gesù essere potente, scrivere una legge e essere il primo, diciamo, della società. Prego.
Allora, lui dà dei comandi perché, per esempio, i 10 comandamenti... No, Gesù, hai ragione. Però, sì, però diciamo che lui è potente perché riesce a entrare nel cuore di tante persone.
Che furbo, eh? Vedi che... Allora, il suo regno, lo spazio dove lui regna, non è una corte, non è un palazzo, non è un castello, ma è
il cuore.
Il cuore, ecco, abbiamo trovato la sua terra. Lui regna nei nostri cuori. Bene, questo abbiamo già capito, dove si trova il suo regno, nei nostri cuori. E cosa ci comanda questo re?
Di essere buoni.
Di essere buoni. Bene, poi cosa ci dice ancora? Aspetta.
Di essere gentili.
Di essere gentili. Poi?
Di amare.
Di amare. Però ci sono due cose che, adesso questo è davvero talmente difficile che non troverete sicuramente la risposta a questa domanda, perché è troppo difficile. E anche qua, perché bisogna studiare gli anni, gli anni, gli anni, e poi non si capisce nulla. Però alla fine c'è lo Spirito Santo che ogni tanto ci aiuta, che ha pietà di noi, però vediamo. Questo re ci dice, cosa ha detto Gesù, per esempio, quando ha risposto a Pilato? Che il mio regno...
Non avrà fine.
Non avrà fine, però non è?
Non è sulla terra.
Sì, e lui ha legato il suo regno a che cosa? Una parola particolare.
Non è brutto.
Certo che non è brutto, perché i nostri cuori sono belli. Ha legato il suo regno alla?
Al cielo.
Guardiamo il testo. Siete sicuri?
All'amore? No, lo volevo dire.
Siete troppo romantici voi. Piedi per terra, guardare il testo.
Dice, se il mio mondo è in questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fosse.
A che cosa lega Gesù il suo regno? Alla
verità.
Alla verità. Gesù ha legato il suo regno alla verità, giusto? Che cosa fa verità? Che cosa, quando conoscerete la verità, cosa farà questa verità?
Vi renderà liberi.
Bravissima, proprio il regno di Dio, il regno di Gesù Cristo, il regno della verità. se io appartengo al regno di Dio, divento un uomo, una donna, libero, libera. Questa è la bellezza del regno di Dio. Guardate che, ragazzi, questa scena, anche quelli più grandi. Abbiamo Pilato, massima espressione del potere romano, a Gerusalemme, e abbiamo Gesù incarcerato, con qualche botta già segnata sulla faccia. E adesso questo Gesù, che sta lì così, così povero, così nudo, dimostra una libertà estrema rispetto a Pilato, che non sa neanche parlare da sé. Sei tu che lo dici o ti hanno detto gli altri? Lui che è così fiero di sé, un uomo che di pieni poteri su quella gente lì, che probabilmente disprezza, che sono gli ebrei, alla fine non fa altro che dire ciò che loro gli dicono. Cioè essere proprio un giocattolo nelle mani degli ebrei. Perché fa un gioco che non ha scritto lui, ma hanno fatto loro. Per cui c'è questo contrasto, no? Vedete che la scena è costruita in un certo modo, che Gesù che sta libero, perché la verità, è questo uomo che non capisce che cosa è la verità. Non so se avete letto di un bellissimo romanzo di Bukhakov, il maestro è Margherita, no? Vi ricordate il personaggio di Pilato? Leggetelo, perché è molto interessante che questo uomo, che si considerava il più grande, si è reso conto che è più vigliacco del mondo, che aveva paura di essere se stesso. E pensate che una delle cose più belle, se noi capiamo qualcosa del Vangelo, è proprio questa, essere liberi, essere se stessi, di fronte a un potere che pare, diciamo, impossibile che finisca, io posso essere me stesso, io ti posso dire ciò che penso, ciò che sono, no? E questa è la bellezza del cristianesimo, che adesso torniamo a questa domanda più difficile che vi ho fatto, è l'espressione di questa libertà, di questo modo di essere così fiero. In Gesù come si realizza? Lui è libero perché è capace di
dire la verità.
Di dire la verità, bravissimo. E che cosa farà Gesù subito dopo questo processo? Dove finirà quando uscirà dal palazzo di Pilato? Dove lo porteranno? Cosa gli metteranno sulle spalle?
La croce.
La croce. Allora, dopo questo lui morirà, giusto? Però noi sappiamo che questo morire di Gesù è un sacrificio che ha voluto lui. È il servizio che lui rende a ciascuno di noi per liberarci dal peccato, dalla paura di morire. Allora, io sono libero per cui sono capace di servire il fratello. Il servo e lo schiavo sono due cose diverse. Spesso nella nostra vita scambiamo queste due realtà. Oppure abbiamo paura di servire perché abbiamo paura di essere fraintesi e presi da schiavi. Invece, se tu sei libero, sei capace di servire, non di essere schiavo. E la seconda cosa, altrettanto difficile, che manifesta il potere immenso di questo regno, è più forte dell'esercito americano e russo messo insieme, forse più o meno come quello polacco, però. Cosa è questa arma più forte?
Gesù.
Sì, Gesù, però adesso pensiamo a una cosa che ci fa fare Gesù. È un'arma fortissima, che disarma tutti. E l'amore, però, una forma dell'amore?
La gentilezza.
Gentilezza, sì, ma un'altra forma dell'amore?
La verità. La pazienza.
L'arma più forte di Dio? La misericordia, il perdono. Ecco, l'arma più potente di Dio. Disarma tutto. Più forte dell'odio, della violenza. Perdono. Allora, per essere l'esercito di Gesù, come queste bambine e ragazzi, no? Noi dobbiamo essere le persone che servono e l'essere le persone che sono capaci del perdono. Ci alziamo.